Buonasera, buonasera a tutti i presenti. Volevo ringraziare intanto Radio Popolare e la scuola Caponnetto per questo nuovo invito. Sono davvero felice di avere l'opportunità di parlare di questo lavoro di ricerca che sto concludendo, anzi ho concluso e a breve dovrei anche discutere in sede accademica, al quale ho dedicato in particolare gli ultimi 3 anni della mia attività. Grazie alla possibilità di realizzare uno studio attraverso il dottorato di ricerca. Penso abbiate tutti sentito parlare delle mafie romane, se ne parla in tempi piuttosto recenti, ci sono stati diversi fatti di cronaca che negli ultimi anni hanno portato l'attenzione sul contesto romano. Penso vi ricordiate tutti la testata di Roberto Spada, il giornalista di Nemo, Daniele Pervincenzi, il pestaggio di Pasquetta del clan Casamonica ai danni della proprietaria di un bar e di una cliente di questo bar nel quartiere di Romanina, che è un'altra periferia di Roma. Piuttosto che le sparatorie e gli omicidi che stanno caratterizzando gli ultimi mesi, uno su tutti, vi ricorderete in agosto l'uccisione di Diabolik, capo ultra della curva della Lazio, ma anche importante narcotrafficante della città. Roma è un contesto complesso, da un certo punto di vista assolutamente unico nel panorama nazionale. Da un lato per il numero di clan che caratterizzano la presenza in città, il rapporto della regione, che l'Osservatorio sulla legalità e la sicurezza della Regione Lazio produce tutti gli anni sulla situazione delle organizzazioni mafiose nella regione, ne ha stimati nella sola città di Roma nello scorso anno circa 103. Ma allo stesso tempo perché questi clan non appartengono a un'unica organizzazione, ma a molte organizzazioni diverse, tra organizzazioni tradizionali, mafia, Cosa Nostra, 'Ndrangheta e Camorra, e organizzazioni invece romane. Quindi è complesso perché si crea un sistema di convivenza tra queste organizzazioni e allo stesso tempo perché esiste un tema che riguarda il contesto romano più di altri, che è quello del riconoscimento. Chi ci dice cos'è una mafia e cosa non lo è? La banda della Magliana era una mafia? Secondo le corti lo è stata, ma non sempre. Alcune sentenze l'hanno riconosciuta come tale, altre no. Mafia Capitale è un'organizzazione mafiosa? Per la Cassazione no, in secondo grado invece era stata riconosciuta come organizzazione mafiosa secondo il 416 bis. È difficile in questo caso, soprattutto per l'opinione pubblica, capire di che tipo di fenomeno stiamo parlando e le ricerche che ho potuto condurre sul campo, in particolare mi sono dedicata allo studio del quartiere di Ostia, che è l'unico municipio, il primo, si spera unico municipio d'Italia sciolto per mafia nel 2015, hanno portato in evidenza la difficoltà di relazionarsi con un fenomeno dai confini così liquidi come quello delle mafie autoctone. Perché il cittadino, ad esempio, di Ostia trovava eccessive le misure prese dalle forze dell'ordine e dalla magistratura nel contrasto di queste organizzazioni perché non le considerava pericolose come una vera mafia. Questo nelle interviste che ho fatto nel quartiere tornava spessissimo. Sì, ma molti mi dicevano: sì, ma loro ci sono sempre stati, sono cresciuti con noi. Non è come la mafia. Sono banditi, non sono una mafia. E quindi anche nel contrasto messo in atto dalle forze dell'ordine, il tema del riconoscimento risulta centrale perché sappiamo benissimo qual è il ruolo che una comunità svolge nel garantire il successo delle operazioni di contrasto, perché la mafia non è solo un fenomeno criminale. Siccome il contesto romano, appunto, è così complicato, cercherò in questo tempo che abbiamo a disposizione di muovermi lungo 3 dicotomie che forse semplificano un po' il discorso, ma spero possano chiarire quali sono gli elementi essenziali per capire questo tipo di situazione. La prima dicotomia è pace e guerra. in una città come Roma, che è la capitale d'Italia, scontrarsi, ovviamente, non è desiderato, perché l'abbiamo visto anche solo con il caso della testata, capitato in una periferia di Roma, lontana 30 chilometri dal centro di Roma, eppure è diventato un caso di rilevanza nazionale. Da sempre, quindi, i clan hanno cercato delle misure di compromesso e di convivenza che potessero garantire a tutti di avere uno spazio in un mercato che potete ben immaginare essere molto esteso e offrire opportunità a chiunque ci voglia entrare. La prima espansione del fenomeno mafioso su Roma avviene in un modo in qualche potremmo definire tradizionale, cioè quello che tante volte avete sentito anche in questa sede raccontare per quello che riguarda il nord. Quindi le 'Ndrangheta, Camorra e Cosa Nostra che muovono, spostano alcuni dei membri dei loro clan o addirittura creano filiali nel caso della 'Ndrangheta, in particolare a partire dal secondo dopoguerra e partendo non tanto dal centro della città quanto più nei comuni piccoli dell'Interland, e questo è avvenuto anche nel caso romano. Quello che caratterizza però la capitale è il fatto che nello stesso periodo a Roma erano presenti altri fenomeni criminali, ma come se pensate negli anni di espansione di Cosa Nostra e di 'Ndrangheta su Milano esistevano Vallanzasca, Epaminonda, Turatello. Quello che succede a Roma è che questi fenomeni criminali prettamente locali, che venivano chiamate batterie, in un caso riescono a strategicamente comprendere che l'unione avrebbe portato a maggiori possibilità di gestire un potere, e quindi tre batterie di Roma si uniscono senza mai effettivamente diventare una unica banda, anche se la ricordiamo così, la banda della Magliana. In realtà la banda della Magliana è formata da tre gruppi ben distinti che hanno anche alleanze differenti ma che fanno affari in comune e si spartiscono i guadagni. La banda della Magliana, in questa appunto questa conformazione, riesce per prima a gestire, a ottenere il controllo del narcotraffico sulla capitale. Quindi le stesse mafie tradizionali, in particolare inizialmente Cosa Nostra e la Camorra, anche perché il Lazio è la prima regione di espansione a partire dalla Campania, comprendono quanto sia effettivamente più conveniente trovare delle soluzioni di compromesso con la banda della Magliana piuttosto che contrastarla, perché la banda effettivamente riesce in pochissimo tempo, con una violenza fino a quell'epoca inaudita, a prendere il controllo sulle piazze di Roma, gestendo in particolare l'attività di narcotraffico. Non è l'unica attività di cui si occupa la banda, ma quella più redditizia. Da allora la banda ha avuto delle vicende piuttosto complesse che hanno portato di fatto a mai un suo proprio scioglimento, tant'è che ancora oggi ci sono soggetti riferibili a quell'esperienza criminale, ma a una perdita di potere piuttosto evidente, perché ci sono state diverse faide all'interno dei gruppi che hanno portato a cambi di leadership piuttosto frequenti, che hanno impoverito e diminuito il potere che questi potevano esercitare su un territorio, sui territori di riferimento, che erano tre quartieri di Roma, in particolare la zona di Trastevere, Testaccio, la zona di propriamente di Magliana e la zona di Ostia e di Acilia. Quindi la banda perde progressivamente potere, molti esponenti di vertice dell'organizzazione cominciano a collaborare con la giustizia e questo provoca numerosi arresti. Perdendo potere la banda, però, alcuni soggetti che fino a quel momento erano delle figure gregarie rispetto ai vertici dell'organizzazione, ma facevano già affari con questi e in qualche modo erano riconosciuti pubblicamente come soggetti vicini alla banda della Magliana, prendono progressivamente più potere e creano a loro volta dei clan. Questo è ad esempio quello che avviene con figure quali Carmine Fasciani, gli stessi Casamonica. Casamonica nascono come recuperavano crediti per Enrico Nicoletti, che era il cassiere della banda. Tutti i clan romani di cui sentite oggi parlare nelle cronache nascono in relazione alla banda della Magliana, quindi in qualche modo vengono riconosciuti a livello criminale ancora oggi. Ne viene riconosciuta l'autorità proprio perché la loro autorità non deriva tanto dal potere che hanno dimostrato di poter esercitare su un territorio e dalle condizioni di assoggettamento in cui hanno creato sulle zone di loro controllo, quanto più dal fatto che la loro autorità deriva semplicemente dalle relazioni che avevano con la banda della Magliana, che quindi in qualche modo possiamo considerare la prima mafia romana, anche se appunto le sentenze rispetto alla mafiosità di questa organizzazione non sono univoche, non hanno avuto un esito ben chiaro. Quello che succede quindi oggi, la conformazione della città, delle dinamiche criminali della città, vede la presenza di alcuni clan romani, poi magari di qualcuno ne parleremo più nello specifico, che si dividono, si spartiscono i territori, delegando però a soggetti terzi estranei a tutti questi clan il ruolo di mediatore. Roma è una città immensa di 6 milioni di abitanti, ovviamente non esiste un capo della mafia romana. Quello che esiste però sono dei mediatori per zona, per area, quindi in un'area della città, considerate che un municipio di Roma può arrivare a contare circa 300.000 abitanti, quindi stiamo parlando di una grande città. All'interno del municipio possono convivere più organizzazioni criminali e quindi esistono dei soggetti, almeno ne sono stati individuati almeno 4, che in qualche modo fungono da mediatori, evitando quindi contrasti. Ci sono numerose intercettazioni che dimostrano come questi soggetti si pongano come garanti degli accordi presi tra i diversi clan, riprendendo quella che storicamente era la funzione originaria di Cosa Nostra alla nascita. La seconda dicotomia che ho individuato è quella del territorio e relazioni. Perché una dicotomia? Perché in qualche modo nel discorso pubblico che si fa sulle mafie romane siamo abituati a immaginarle come un fenomeno pressoché omogeneo. In realtà stiamo parlando di gruppi completamente differenti per struttura, origine, attività economiche, ma in particolare per tipo di presenza sul territorio. Quindi abbiamo alcuni gruppi, indipendentemente dal fatto che siano o meno riconosciuti come mafie nei tribunali, andando a studiare qual è la relazione che loro instaurano con il territorio di riferimento, abbiamo alcuni gruppi che in effetti si dimostrano in realtà meno potenti di altri, che riescono a ottenere un controllo militare del territorio. Mi è capitato di recarmi ad esempio a Torbella Monaca. Torbella Monaca è un quartiere abbastanza noto di Roma, che è considerata una piazza di spaccio all'aperto sul modello di Scampia, per intenderci. Torbella Monaca è fatta di enormi di torri, quindi sono palazzine popolari in cui abitano centinaia di famiglie. E essendo un quartiere enorme, con ampissimi spazi tra l'altro, non esiste una piazza di spaccio, ne esistono differenti che sono divise tra clan diversi. Mi è capitato di recarmi in una di queste di giorno e quello che ci si trova davanti, non tutta Torbella Monaca è così assolutamente, però ci sono situazioni in cui uno si trova davanti i ragazzini in motorino, due sul motorino, senza casco, senza targa, in orario scolastico tra l'altro, che pattugliano la piazza, vedette che si assicurano chi tu sia, dove stai andando, che intenzioni hai, e una serie di situazioni che sembrano effettivamente strane trattandosi della capitale. Più facilmente probabilmente nell'immaginario collettivo situabili in contesti tradizionali di presenza mafiosa e non a Roma. Quindi abbiamo alcuni gruppi che esercitano un controllo di questo tipo militare, quindi accedere ai territori di loro, che sono a loro riferibili, significa essere controllati. Cioè, ci sono vedette agli angoli, sono di solito esercitano il loro potere in contesti ben controllabili, quindi vie strette, palazzine, all'interno delle quali, in particolare nelle palazzine popolari, i clan su Roma tendono a occupare le abitazioni, dare l'accesso, concedere l'accesso, vendere l'accesso a famiglie, alle quali però le abitazioni, nonostante i pagamenti, addirittura su Ostia si arriva a tra i 15 e i 45 mila euro a seconda della metratura e del tipo di abitazione, e considerate che quello che viene offerto alle famiglie è semplicemente il cambio della serratura, non è l'acquisto dell'abitazione, che se non ha una casa popolare non può ovviamente essere messa in vendita dal clan. Queste persone possono essere estromesse dalla loro abitazione perché alcune abitazioni ovviamente possono essere particolarmente interessanti per controllare meglio la piazza. Quindi un controllo di tipo militare. In altri casi l'opposto rispetto a questo modello è quello dell'organizzazione di buzzi e carminati, chiamata dalla Procura di Roma Mafia Capitale. La Cassazione, sapete, a ottobre ha invece negato che quell'associazione fosse un'associazione di tipo mafioso. Stiamo attendendo le motivazioni della sentenza, quindi su questo non ho grandi elementi. Comunque quell'organizzazione criminale era un'organizzazione di fatto priva di un controllo di tipo militare su un territorio specifico, sebbene avesse alcune attività localizzate nell'area di Roma Nord, è molto più concentrata invece su la creazione di un sistema di relazioni con l'amministrazione pubblica, con gli imprenditori e con diversi criminali della città. In particolare grazie a una figura come quella di Massimo Carminati, che è un soggetto storico della criminalità romana, anch'esso nato all'interno della Banda della Magliana e a INAR, quindi i Nuclei Armati Rivoluzionari, e un soggetto opposto in qualche modo come Salvatore Buzzi, lead invece di cooperative. Quindi una figura imprenditoriale in qualche modo e una figura invece molto importante nell'ambito criminale romano. Elemento è il fatto che molto spesso questi clan sono su base familiare, non sempre però. Buzzi e Carminati non è un clan familiare, i Casa Monica evidentemente sì, molto spesso infatti se pensate a come ci si riferisce a queste organizzazioni si utilizzano i cognomi perché effettivamente si basano su un nucleo familiare che poi viene in qualche modo allargato a altri soggetti. I Casa Monica rispetto a questo sono piuttosto peculiari perché invece attraverso una serie di matrimoni combinati tendono a mantenere una certa omogeneità di appartenenza e quindi anche i matrimoni sono organizzati in modo che chi viene aggiunto alla famiglia, chi si aggiunge alla famiglia, faccia comunque parte di una cultura sinti condivisa. Altra questione legata al territorio, ad esempio, è il fatto che molto spesso questi clan nascono come criminalità di borgata, cioè all'interno delle borgate romane, i quartieri, molto legate al territorio e si strutturano a partire dagli anni 70, iniziando con piccole attività, in particolare ad esempio i furti, l'usura, la piccola ricettazione, gli stessi Spada hanno iniziato in questo modo, per poi procedere con attività di tipo predatorio, usura sempre, narcotraffico, fino in tempi abbastanza recenti a reinvestire il denaro in attività lecite. Anche in questo caso con delle grandi differenze. Ad esempio, il clan dei Casa Monica che si insedia negli anni 70, arriva dall'Abruzzo, erano commercianti di cavalli, nomadi, si insediano nel quartiere di Romanina che si trova tra Roma Sud e Roma Est e diventano stanziali. Iniziano con attività di usura, reinvestono questi soldi, ovviamente poi nel narcotraffico in prima battuta, per poi aprire delle attività commerciali, centri estetici, ristoranti, autolavaggi, concessionari di auto. completamente diverso è il caso, invece, ad esempio, della famiglia Fasciani. La famiglia Fasciani non è molto nota. In realtà è stata a lungo la famiglia dominante su Ostia. Su Ostia abbiamo sempre sentito nominare il clan Spada, perché appunto è stato più frequentemente anche protagonista di episodi di cronaca in anni piuttosto recenti. In realtà il clan Spada si sviluppa, anch'esso è un clan di origine Sinti, viene trasferito nella zona di Nuova Ostia negli anni 70, inizia con attività di piccolo calibro per poi progressivamente rafforzarsi. Nella stessa zona, in realtà, loro sono sempre stati la manovalanza di questo clan più importante, che era la famiglia Fasciani, e la famiglia Fasciani, insieme alla banda della Magliana, sono i primi a capire che sul lungomare della capitale c'è un business enorme, che è quello dei lidi balneari, che vuol dire che noi ci troviamo in una periferia della città che produce una ricchezza sterminata, perché considerate che Ostia è il mare della capitale, che in estate si riversano milioni di persone al mare a Ostia, e quindi un lido ha dei profitti piuttosto elevati. E i clan capiscono quanto possa essere interessante e conveniente investire in questo tipo di attività. Ovviamente il tipo di competenze necessarie ad aprire delle attività commerciali più tradizionali rispetto a investire in un lido balneare è nettamente differente. E quindi i clan si differenziano anche secondo questa prospettiva, quindi un tipo di investimento nelle attività legali molto più semplice rispetto a investimenti molto più che richiedono delle competenze nettamente maggiori. Ovviamente competenze maggiori significano maggiori relazioni con professionisti, imprenditori, dirigenti di finanziarie, commercialisti, notai, avvocati, membri dell'amministrazione, direttori degli uffici tecnici e via dicendo. Perché il lido balneare, tra l'altro, non è un'attività di impresa privata, è un'attività di impresa privata fatta però su un bene dello Stato, che è la spiaggia. E quindi arrivare a ottenere la concessione di un bene demaniale significa che, come è stato provato dalle indagini, riuscire a ottenere delle relazioni all'interno degli uffici del municipio. E infatti il municipio poi è stato sciolto. Altra questione legata sicuramente al territorio è il narcotraffico. Quando parliamo delle periferie romane parliamo di contesti in cui il diritto alla casa viene negato, il diritto al lavoro viene negato, il diritto alla salute viene negato, molto spesso in alcuni casi il diritto all'istruzione viene negato. Le scuole vengono chiuse, Torbella Monaca e Ostia, sono due tra i quartieri più giovani di tutta Roma, le scuole medie chiudono, perché nessuno ci va, ci sono le pluriclassi e neanche fosse un comune alpino, perché i genitori non vogliono mandare i figli in una scuola dalla quale i figli potrebbero uscire marchiati. Nelle interviste questo me l'hanno detto in tanti. Ostia non è un territorio, Ostia è un marchio che tu ti porti appresso per tutta la vita. Questa è la percezione che hanno gli abitanti. In questi contesti le attività come il narcotraffico permettono di creare una specie di sistema di welfare sostitutivo. Il narcotraffico dà lavoro, dà un'occupazione, dà uno stipendio a tantissime persone, soprattutto a tantissimi ragazzi, garantendogli tra l'altro uno stipendio che nessuna attività di tipo legale potrebbe mai garantirgli. E quindi la difficoltà a lavorare in questi contesti è enorme, perché si fa fatica a proporgli un'alternativa. Mi è capitato in un laboratorio, in una scuola, nel quartiere di Borghesiana, che si trova più o meno nella zona di Romanina, quella dei Casa Monica, un ragazzo di 16 anni, stavamo facendo un laboratorio per un progetto sulla legalità, e lui mi ha detto, sì vabbè, ma tanto è inutile quello che stiamo facendo, tanto io lo so che la mia vita finisce o a suono di campane o a suono di cancelli. Campane a morto, cancelli del carcere. A 16 anni, in una periferia di Roma, non a Locri. Quindi la situazione delle periferie è questa. E il narcotraffico è l'attività che garantisce a molti di questi soggetti la possibilità di sopravvivere. Ci sono tante interviste anche che ho realizzato, ma che sono anche disponibili su internet, di persone che lo raccontano. Non è una... non abbiamo iniziato, oltretutto si tratta di piccolo spaccio, di vedette, non abbiamo iniziato perché volevamo un guadagno facile, abbiamo iniziato perché non potevamo fare altrimenti. In casa mia, una persona mi aveva detto, in casa mia mancava il cibo. E questa era un'alternativa evidentemente a portata. Questo è dovuto a tante situazioni, alla crisi economica che ha colpito il paese in generale, ma anche a una mancanza di controllo, di visione, di politica all'interno delle periferie romane. Quello che si è creato in queste zone sono state delle specie di ghetti in cui si sono spostate intere comunità. Probabilmente qualcuno si ricorderà, qualcuno avrà letto e studiato che nelle zone un po' più centrali di Roma negli anni 50 e 60 esistevano i borghetti. I borghetti erano delle zone autocostruite di operai e lavoratori che si erano spostati dai paesi del Lazio, ma non solo, delle Marche, dell'Abruzzo, per lavorare su Roma e non potendosi permettere gli affitti che la città richiedeva, avevano costruito delle abitazioni. Questi erano dei contesti assolutamente privi di qualsiasi non si rispettava nessuna norma igienica, case fatte di fango, stanze dove dormivano 10 persone, mancava l'illuminazione, mancava qualsiasi tipo di servizio, ma si erano create forti comunità che tra l'altro avevano un forte legame di solidarietà al loro interno. Quando il comune decide che queste aree vanno sgomberate, sposta queste popolazioni dividendo le comunità che si erano create e le sposta da una zona, non dico centrale, ma abbastanza collegata della città, in aree come Nuova Ostia, Torbella Monaca, dove all'epoca, negli anni 70, non esistevano i servizi, non c'erano infrastrutture di trasporto, in alcuni casi ancora oggi sono piuttosto carenti, non c'erano le strade, non c'erano le fogne, non c'era l'illuminazione pubblica, le case a malapena erano state terminate, quelle in cui sono stati trasportati. Questo ha creato una situazione di degrado che di fatto a me ci ha messo diversi anni perché in qualche modo si potesse accedere quantomeno ai servizi essenziali. E ha fatto sì che le comunità che originariamente erano molto forti, molto legate, molto solidali al loro interno, tanto che c'erano molte pratiche, erano messe in atto molte pratiche di mutualismo che permettevano di soprassedere su alcune difficoltà come l'accesso all'istruzione, c'erano scuole popolari, c'erano scuole portate avanti da preti operai, la figura di Don Sardelli sulle baracche romane è stata importantissima. Quindi sono state tante esperienze anche a livello educativo molto importanti che sono state completamente perse una volta che le persone vennero spostate. Questi sono esattamente i contesti in cui si sviluppano le mafie romane, che sono romane di nome perché nascono a Roma, ma in realtà quasi tutte sono di provenienza extralaziale, abruzzesi, marchigiani, campani, però si sviluppano come fenomeni criminali solo una volta arrivati in questi contesti periferici e veramente degradati. Tornando alle differenze che esistono invece tra i diversi clan, appunto, dicevamo, le attività, la qualità delle attività legali ancora oggi li caratterizza e il tipo di rapporto col territorio. Quindi quello che accade è che tendenzialmente i clan più potenti, con maggiori relazioni con professionisti, appunto la famosa area grigia, si invece perdono i legami con il territorio. Dove stanno in tutto questo le mafie tradizionali? Le mafie tradizionali difficilmente si ritrovano sui quartieri di Roma, investono molto nel centro, si occupano di alcune attività illegali, pensiamo al ruolo dell'andrangheta all'interno del narcotraffico, ma allo stesso tempo le stesse mafie tradizionali, e conferma si è avuto giusto ieri con una nuova operazione della Procura di Roma, cercano accordi tra di loro. Ieri c'è stata un'operazione che ha confermato la ricerca di un accordo tra la Camorra e l'Andrangheta per la gestione del narcotraffico su Roma. Addirittura un'operazione di qualche anno fa trovò all'interno di un bar, non una multinazionale, un bar a Borgo Pio, quindi al Vaticano, vicino al Vaticano, all'interno della società proprietaria del bar, un Casamonica, un affiliato di un appartenente alla Camorra e un andranghetista. Roma è la città degli accordi tra le mafie tradizionali tra di loro, tra le mafie tradizionali e le mafie autoctone, alla ricerca di una pace quantomeno formale, che porta a una mancanza di scontri particolarmente eclatanti. Quello che è avvenuto e che sta avvenendo e che potete leggere sui giornali dall'anno scorso è che la Procura di Roma, che fino al 2012 non era stata particolarmente, non si era dedicata in particolar modo al contrasto delle organizzazioni di tipo mafioso, con l'arrivo del procuratore Pignatone e con l'attuale procuratore reggente Michele Prestipino, hanno invece cominciato a fare tantissime operazioni. Queste operazioni hanno portato a tantissimi arresti e quindi a un indebolimento dei clan che stavano dagli anni 70 quasi indisturbati, e quindi questo sta portando a un progressivo cambio di ruoli. Nonostante il progressivo cambio di ruoli, non avviene una non ci sono guerre, ci sono degli scontri moderati, omicidi che restano simbolici, ma non ci sono contrasti estesi su tutta la città. L'ultima dicotomia è quella tra il modello tradizionale, quindi tra alcuni clan anche che vengono considerati romani, ma che in realtà derivano da mafie tradizionali, in particolare la Camorra, quindi camorristi che si spostarono su Roma negli anni 70 e che poi progressivamente hanno perso i caratteri tipici della Camorra per assumere i caratteri più tipici della romanità, delle mafie romane, e il modello propriamente romano. Qual è questo modello romano? La totale mancanza di riti, di simbologia, non è come la Sacra Corona Unita. La Sacra Corona Unita è una mafia autoctona, come queste romane, viene considerata allo stesso modo, che però riproduce i riti e la simbologia dell'andrangheta, quindi gli affiliati della Sacra Corona Unita avevano riti di affiliazione, avevano un regolamento. Qui non esiste niente di tutto ciò, un po' perché sono familiari, un po' anche i clan che hanno delle appartenenze più variegate e disomogenee fondamentalmente riproducono un modello che in qualche modo è più urbano, e quindi si perdono completamente questi caratteri simbolici e rituali. E questo si rivela anche molto nel ruolo delle donne. Quindi abbiamo alcuni clan in cui il ruolo delle donne emerge in maniera preponderante. In alcuni casi con ruoli di tipo tradizionale, quindi ad esempio pensiamo alla famiglia Casamonica o Spada, in cui le donne ancora vengono date come spose per stringere alleanze e allargare il clan. Allo stesso modo sono coloro che difendono i valori e le tradizioni della famiglia e l'onore della famiglia, fino ad arrivare invece a modelli addirittura di donne che fanno parte della borghesia mafiosa, che sono imprenditrici, che sono usuraie o usurate, e quando una volta che vittime di usura, ci sono casi di commercianti in particolare che a loro volta poi vanno a chiedere usura, vanno a riscuotere crediti a usura per il clan di cui sono vittime, con una violenza anche importante. Chiudo evidenziando il fatto che dal punto di vista accademico lo studio del contesto romano presenta delle evidenti elementi di interesse. Dal punto di vista personale, l'avvicinamento a un contesto come quello delle periferie romane, che è stato anche lento e graduale. Io sono di Milano, sono milanese di nascita, ho sempre vissuto a Milano, quindi per me studiare Roma è stata una grande sfida, anche nei termini di essere accettata come soggetto, come ricercatrice su un fenomeno come quello della mafia, che sappiamo essere sempre un po' critico in un contesto come quello delle periferie. Quindi ci ho messo del tempo perché le persone mi accettassero all'interno del loro contesto e delle loro storie, anche se ho trovato un'accoglienza incredibile. Dall'altra però il sistema di sfruttamento che i clan esercitano e che io ho potuto davvero vedere coi miei occhi, nel quale veramente arrivano a essere negati i più elementari diritti delle persone, la casa, la scuola, la sanità, il lavoro, li abbiamo ripetuti prima. mi ha portato, diciamo, a differenziare il mio impegno al di là di quello che può essere il solo ambito accademico. Spero che un'occasione come questa abbia dato la possibilità di illuminare la situazione romana, di cui si parla tanto in termini di cronaca, ancora poco in termini di analisi, ma spero di avervi restituito qual è la complessità di questo fenomeno e quale sia la necessità veramente di studi approfonditi che permettano di capire quali sono i confini e gli elementi caratteristici di questa situazione, che è assolutamente peculiare, che necessita di approfondimenti e di un'informazione che sia forse meno legata ai fatti di cronaca e più legata alla comprensione delle dinamiche che appunto sono complesse e riguardano fenomeni che non sono meramente criminali. Grazie.
Grazie veramente Ilaria Meli per questa tua relazione, intervento. Adesso la parola a Federica Cabras.
Beh, buonasera a tutte e a tutti e grazie alla Scuola Caponnetto e a Radio Popolare per questa importante occasione e ringrazio anche Ilaria Meli che mi ha dato diversi spunti durante la sua relazione. Volevo proprio partire dalle sue conclusioni e che in modo velato Ilaria ha parlato del senso di fare ricerca, del senso di come noi intendiamo la ricerca, e credo che si sia ben individuato questo doppio binario, che in realtà non è binario perché binario è qualcosa di parallelo, ma è qualcosa che si incrocia tra l'impegno accademico, che credo si sia visto, e invece l'impegno personale di tutti i giorni, che riguarda proprio il vivere il territorio che si intende studiare e viverlo quotidianamente, non solo all'interno dell'università. Credo che questo aspetto sia fondamentale anche per comprendere come noi cerchiamo di studiare certi casi, come io ho cercato insieme al professore di studiare il caso di Reggio Emilia, Ilaria quello di Roma e di Ostia, e quindi questa è un po' la premessa anche per far comprendere cos'è il mestiere, il lavoro di fare ricerca, che è un lavoro dal mio punto di vista bellissimo, che però impegna anche il di fuori di quella che è la vita accademica come comunemente viene intesa. Io cercherò di in realtà allargare un po' lo sguardo, non occupandomi di un caso concreto, ma di un territorio più vasto che è il Nord Italia, cercando di concentrarmi soprattutto sul sistema di penetrazione, in questo caso dell'andrangheta, nei settori, nell'economia legale delle diverse zone del nord. Ovviamente farò più cenni all'area emiliana che conosco meglio, che trovo in questo periodo più familiare, e cercherò però anche di concentrarmi su due settori che credo rendano l'idea di come la presenza dell'andrangheta ci riguarda molto da vicino, e sono due settori che sono strettamente collegati a quella che è la salute di tutti noi. Quindi abbiamo la sanità, che è direttamente collegata alla nostra salute, e poi lo smaltimento illecito di rifiuti. Sono due settori che in qualche modo si intrecciano rispetto alle ripercussioni che una presenza mafiosa o comunque una presenza illegale provoca, e quindi mi concentrerò su questi due settori per poi andare ad approfondire quelle che sono le storie di donne e di uomini legati professioni e legate ai clan, quindi storie di corruzione, storie di mafia, di donne e di professioni tra loro molto diverse. Abbiamo medici, abbiamo commercialisti, abbiamo avvocati, professioni che ritornano, ne parlava la stessa Ilaria Meli. Si tratta di professionalità spesso l'andrangheta, le altre organizzazioni mafiose non possiedono, e quindi sono relazioni fondamentali. Quindi oggi vi parlerò di ndrangheta, di mafia, ma anche di soggetti che non sono parte di queste organizzazioni, che però rappresentano componenti fondamentali, essenziali per la vita di queste organizzazioni. Quindi questo è un po' il canovaccio che cercherò di seguire nel tempo che mi è dato a disposizione. Vorrei iniziare proprio dai settori. Noi ci siamo, come CROSS, come Osservatorio sulla Criminalità Organizzata, occupato a lungo del sistema di infiltrazioni e penetrazioni di quei settori che possiamo considerare tradizionali: pensiamo all'edilizia, pensiamo al movimento terra, in diverse aree del nord. Adesso ho in mente in modo particolare ovviamente la Lombardia occidentale, ma anche la Lombardia orientale, di cui se ne parla così poco, in cui il movimento terra rappresenta un'attività importantissima che vede clan, soprattutto clan di 'Ndrangheta coinvolti, ma vede anche imprenditori, vede anche magari cooperative che si occupano, che occupano questi settori, agire in simultanea con la presenza di questi clan. E noi abbiamo cercato di comprendere quale fosse il legame tra queste realtà imprenditoriali e i clan, e ci siamo accorti che in molte aree del nord, soprattutto penso ancora una volta all'Emilia, c'è stato un livello di consapevolezza e di riconoscimento di queste presenze tardivo, talora nullo. Quindi dal settore dell'edilizia poi si passa al settore dell'autotrasporto, un settore anche questo collegato, in cui soprattutto la 'Ndrangheta opera da diversi decenni, un settore che richiede una limitata conoscenza tecnica e un settore dal contenuto tecnologico limitato. Poi ci sono settori, se vogliamo, nuovi, di cui voglio parlarvi oggi. Vi dicevo la sanità. La sanità è un settore di cui ci siamo occupati nell'ambito di due ricerche differenti. È un settore che coinvolge soprattutto la Lombardia occidentale, che è importante per le organizzazioni mafiose per diversi motivi. Sappiamo tutti che la sanità è un settore di competenza regionale e che rappresenta una parte importante del bilancio delle regioni, quasi i 3/4 del bilancio delle regioni, quindi è un settore molto appetibile per i clan. Pensiamo non solo ai servizi o agli appalti strettamente legati all'ambito sanitario, ma anche a tutte le forniture. È poi un settore di straordinaria importanza per quanto riguarda l'impunità dei clan. È questo forse uno degli aspetti, dal mio punto di vista, più interessanti e che meritano di essere sottolineati. La sanità è in grado di, può garantire l'impunità di un boss mafioso, può garantire l'uscita dal carcere di un boss mafioso grazie a una perizia medica di favore. Questo è successo non solo al sud ma anche in Lombardia. Pensiamo al caso del boss Giuseppe Setola, che nel 2008 fu considerato quasi cieco da un medico, da un primario della clinica Maugeri, che ora è stato da poco condannato. E questa perizia medica cosa ha portato? Ha portato che questo boss potesse vivere pressoché libero a Pavia, dove ogni giorno si recava per fare della fisioterapia e delle cure, e a un certo punto potesse ritornare in campagna e uccidere 18 persone in pochi mesi. Questo può rappresentare la sanità per un clan e per un boss mafioso. Quindi non sono solo soldi, ma sono anche servizi che sono fondamentali per la vita del clan e anche per la vita dei componenti di queste organizzazioni mafiose, perché non esistono solo le perizie di favore, ma esistono anche servizi di cura. I boss si ammalano, e non sono diversi da noi, e hanno bisogno di essere curati, a volte hanno bisogno di essere curati anche quando sono latitanti, e quindi c'è bisogno di medici, infermieri o personale sanitario in grado di ospitarli sotto falso nome. Questo è successo a Milano, anzi a Pavia e anche a Milano. Un boss di 'Ndrangheta, latitante, è stato per mesi in un ospedale di Pavia, poi ancora in un ospedale di Milano, e qui è stato arrestato. È tetraplegico ed è stato arrestato grazie a una segnalazione della DEA, che è il Dipartimento Antidroga statunitense, che lo ha geolocalizzato perché lui aveva a sua disposizione tablet, cellulari e aveva anche una cartella clinica camuffata. Lui veniva dichiarato tetraplegico perché è vittima di un incidente stradale, invece era stato vittima di uno scontro a fuoco. Quindi la sanità è anche un centro importante di cura per i boss, oltre a una risorsa fondamentale per la loro impunità. È importante anche per i collegamenti con la politica che naturalmente possiede. Pensiamo da un lato al ruolo del medico come importante fonte di voti, anche grazie al ruolo che ha per i pazienti. E pensiamo al caso forse più famoso e più grave che si è verificato in Lombardia, quello del medico Carlo Antonio Chiriaco, che è stato direttore sanitario per 2 anni e mezzo, sempre all'ASL di Pavia, che è stato poi arrestato nell'ambito della maxi inchiesta infinita contro l'Ndrangheta in Lombardia. Lui era in grado di muovere voti, era in grado non solo di muovere voti, ma anche di far assumere persone legate direttamente a clan di 'Ndrangheta, mogli di boss, esponenti che dalla Calabria cercavano lavoro al nord e gli telefonavano direttamente, ma non solo, era in grado anche di far curare boss, di prenotare visite direttamente. Pensate, un direttore sanitario che si preoccupa di prenotare per un boss che arriva dalla Calabria personalmente una visita medica e farlo passare davanti a tutti gli altri. Quindi questo è in grado di fare un medico. E nel caso di Chiriaco, ovviamente il suo ruolo e le sue relazioni politiche rappresentano un unicum, non ci sono stati casi di infiltrazioni così ad alti livelli per quanto riguarda la sanità in Lombardia, però ci sono stati casi ripetuti, ovvero dopo l'arresto di Chiriaco il sistema di penetrazione da parte dell'Ndrangheta nella sanità non si è fermato, ci sono stati ulteriori casi che preoccupano perché riguardano poi sempre gli stessi centri, gli stessi ospedali, in questo caso parliamo dell'ospedale Niguarda. Qualche anno fa, 2 anni e mezzo fa, è stato arrestato un medico dell'ospedale Niguarda perché aveva importanti ovviamente rapporti con una locale di 'Ndrangheta molto nota, molto conosciuta anche a chi fa le indagini, che è quella di Desio. Ospitava all'interno dell'ospedale in cui lavorava boss importanti, faceva riunioni, faceva riscossione crediti nel parcheggio dell'ospedale. Una cosa interessante da ricordare è che sia Antonio Carlo sia Chiriaco, quel direttore sanitario di cui vi ho appena parlato, che questo medico erano appunto entrambi medici, però svolgevano anche attività illegali, propriamente illegali, come quella della riscossione dei crediti, come quella di andare a prendere i soldi delle estorsioni. Quindi diciamo questo doppio ruolo sicuramente è interessante anche rispetto alle organizzazioni mafiose e anche al ruolo che per esempio le estorsioni hanno rispetto al controllo del territorio e all'obiettivo del potere, che è l'obiettivo diciamo primario delle organizzazioni mafiose. Per quanto riguarda la sanità è bene ricordare che ci sono degli aspetti nuovi che sicuramente preoccupano e riguardano anche la città di Milano oltre ad alcune zone del Piemonte, ossia l'interesse da parte dell'Ndrangheta per le farmacie che rappresentano probabilmente, perché ancora non ci sono delle sentenze e le inchieste sono ancora in corso, una nuova e interessante fonte di reinvestimento dei soldi frutto delle attività illecite. C'è stato il caso che probabilmente molti di voi conosceranno della farmacia di Cagliasso che è stata chiusa e poi anche messa sotto sequestro perché di proprietà di una persona legata a un importante boss della Calabria. Sempre riguardante la farmacia di Cagliasso c'è il caso del traffico di farmaci illegali, quindi accanto a un'attività di reinvestimento e di riciclaggio che deve essere ancora approvata, però era questa diciamo l'attività che era stata individuata e riportata nell'ordinanza di custodia cautelare che aveva portato in carcere questo farmacista. C'era anche una nuova inchiesta che ha portato invece a svelare un probabile traffico illegale di farmaci che venivano depositati in un luogo accanto alla farmacia e poi smerciati in diverse parti del mondo. E c'è una cosa interessante che riguarda sempre le farmacie, che è stata segnalata dall'allora procuratore Ilda Boccassini, ovvero che ci sarebbe una nuova leva di farmacisti tra i figli dei boss, quindi c'è un numero consistente di donne, di giovani donne, di giovani uomini che si laureano proprio in farmacie e poi vanno a lavorare nelle farmacie del nord. Questa è la segnalazione che è stata fatta, credo sia un elemento interessante anche di discontinuità rispetto alle professioni che solitamente svolgono esponenti dell'organizzazione mafiosa o esponenti a loro direttamente collegati, perché se da un lato in Calabria ci sono diversi casi di medici, figli o parenti di ndranghetisti, e questo è stato chiaro nel caso penso dell'ASL di Locri o nell'ASL di Reggio Calabria, in cui relazioni anche prefettizie indicavano proprio il numero di medici legati da parentele con la 'ndrangheta. Per il nord credo sia un aspetto nuovo che poi bisognerà poi anche sondare negli anni futuri. La sanità però non è l'unico settore, così come le farmacie non sono l'unico settore in cui le organizzazioni mafiose investono. Sappiamo che c'è tutto il campo della ristorazione, il settore alberghiero, il commercio all'ingrosso, al dettaglio, così come lo smaltimento illegale di rifiuti. Lo smaltimento illegale di rifiuti è un settore importante che presenta nuove caratteristiche, soprattutto per il nord. Di solito quando si faceva riferimento al settore dello smaltimento dei rifiuti si pensava sempre alle imprese del nord che smaltivano i loro rifiuti nelle aree a tradizionale presenza mafiosa. Quello che invece noi abbiamo compreso, e anche leggendo atti giudiziari e facendo ricerche su più fonti, è un cambio di direzione dei farmaci, cioè un accorciamento quasi totale della filiera rifiuti che vengono provengono dalle imprese del nord e che vengono smaltiti al nord, quindi non c'è più questo trasporto, comunque nei casi che sono stati registrati dalle inchieste vedono rifiuti che rimangono in loco. E cosa spaventa e crea allarme? Il numero degli incendi continui a stabilimenti legali o meno di rifiuti in diverse zone, soprattutto della Lombardia, che è stata giornalisticamente definita la nuova terra dei fuochi del nord, però è un problema che non riguarda solo la Lombardia, ma vede in modo particolare la Lombardia protagonista, soprattutto pensiamo alla provincia di Pavia, i numerosi e grandi incendi che si sono ripetuti, a volte anche più di una volta nello stesso stabile. Noi abbiamo cercato di mappare questi incendi, cercando di appunto comprendere quali fossero le zone più a rischio. Sicuramente Pavia è per ora la provincia in cui si sono registrati più incendi di maggiore portata e anche ripetuti nel tempo. Lo smaltimento dei rifiuti è un settore, vi dicevo, collegato al settore sanitario, proprio rispetto a quella che è la salute pubblica. Siamo in un periodo in cui si parla molto di salute in riferimento a quello che è l'inquinamento e al clima, e quindi bisogna diciamo comprendere anche come le organizzazioni mafiose possano intaccare la nostra salute, e quindi occuparsi anche di questi temi e di analizzare questi settori significa un po' occuparsi di qualcosa che ci riguarda tutti proprio in prima persona, come la salute la salute diciamo di tutti noi prima di qualsiasi altra cosa. Però fare ricerca significa, ovviamente occupandosi di economia legale mafiosa, significa anche raccogliere storie di donne e di uomini, storie che sono piccole storie, se uno pensa al fenomeno mafioso in generale, che però danno un po' il senso e anche l'idea di quella che è l'atteggiamento di un territorio. Noi questo lo abbiamo in modo particolare approfondito ultimamente in Lombardia orientale, penso alle province di Mantova e Cremona, penso alla provincia di Reggio Emilia, penso alla provincia di Modena, area in cui sino a poco tempo fa era quasi proibito parlare di una presenza mafiosa, invece che da qualche anno Anche queste province sono state, lo sappiamo, colpite da maxi inchieste che le hanno riguardate direttamente. E dicevo, si tratta di storie di persone, e le storie di persone le si raccoglie facendo interviste, cercando di comprendere chi non è direttamente coinvolto, chi non fa parte di quell'organizzazione, magari non ha tenuto nemmeno atteggiamenti, diciamo, contrari a quello che dovrebbe essere la deontologia di una professione, ad esempio. Però come si come affrontano il problema? E quello che abbiamo notato facendo delle interviste anche a imprenditori è che anche chi riconosce che qualcosa non funziona difficilmente pronuncia la parola mafia o 'ndrangheta, e in certi casi, in certi settori, anche quando la presenza mafiosa durava da decenni, non c'è stata una sola denuncia. Quindi è il silenzio un po' che colpisce, soprattutto di certe categorie in certi territori. Ma vi dicevo le storie singole, che se diciamo messe una accanto all'altro restituiscono una storia più grande a un territorio, che magari si tratta poi di una storia che non è mai stata raccontata. Sono storie di medici, appunto. Io ho avuto ovviamente le storie dei medici che sono stati coinvolti dalle inchieste, le ho ricostruite, le abbiamo ricostruite leggendo gli atti giudiziari, parlando con i magistrati o comunque con soggetti vicini all'ambiente medico-sanitario, ma ho avuto modo di parlare anche con medici che non avevano nulla a che fare con quegli ambienti, per studiare proprio anche le categorie professionali a cui diciamo ci rivolgiamo. Ma non ci sono solo i medici, che rappresentano per definizione una categoria restia a parlare, molto spesso propensa a proteggere la propria categoria professionale, ma non sono gli unici. Ci sono poi i commercialisti, che rappresentano un'altra importante categoria da analizzare, perché i commercialisti sono sicuramente utili alle organizzazioni mafiose, non sempre hanno atteggiamenti di propensi a entrare in affari con i clan, però quando lo fanno possono anche in questo caso avere atteggiamenti diversi, nel senso ci può essere, io provo a mettere a confronto due casi, una commercialista di Bologna che per qualche anno è entrata in affari con la 'ndrangheta e per questo era molto compiaciuta, questo è successo appunto in Emilia, ed era felice di essere in contatto con questi boss, si sentiva, parlo con le sue parole, onorata di avere a che fare con il numero due della 'ndrangheta, così come lo definiva, e accanto abbiamo sempre lo stesso clan di 'ndrangheta, però un commercialista che entra in affari con questo clan e però quasi se ne vergogna, lo fa per ovviamente per avere un ritorno economico, e però prova vergogna, non vuole dire che sono della 'ndrangheta, vuole solamente fare affari e chiuderla lì. Quindi anche tra i diversi esponenti della stessa categoria si trovano poi delle sfumature anche nell'atteggiamento. Lo stesso vale per gli imprenditori o anche per soci di cooperative. Noi ne abbiamo intervistati tanti, ci sono state persone che hanno riconosciuto ad esempio una presenza mafiosa, ci sono state persone che anzi hanno fatto nomi e cognomi, una minima parte, la maggior parte non ha assolutamente voluto ammettere che qualcosa era andato storto, che una presenza della 'ndrangheta era evidente, che c'erano dei segnali, e anche dopo una maxi inchiesta appunto difficilmente volevano parlare di mafia, perché parlare di mafia significa anche un po' riconoscere di non avere fatto diciamo il proprio compito, nel senso di denunciare ciò che accade, ciò che è evidente per chi in un settore ci opera per anni. Ecco, accostare queste storie l'una con l'altra un po' aiuta a comprendere come una società si posiziona rispetto al fenomeno mafioso, come è in grado di reagire, come è in grado di riconoscere il fenomeno e anche di, se vogliamo, di contrastarlo dalla posizione che riveste nella società. i casi sono davvero, davvero diversi e non riguardano solo professionisti, riguardano diverse professioni. Io vi ho parlato di sanità, facendo riferimento ovviamente a casi di medici, ma si parla anche di infermieri, di operatori sanitari, quindi in un caso un OSS, oppure di amministrativi che magari conoscono esponenti del clan e consentono a qualcuno di loro di fare una riunione all'interno di un ospedale, perché questo accade. Quindi l'ospedale che diventa un luogo di incontro grazie a una figura che fa da intermediaria, che magari consente che una sala per un pomeriggio sia libera. E questo è capitato più volte a Milano, è capitato a Pavia, è capitato in altri luoghi. Quindi le professioni sono fondamentali. E ciò che, per chiudere, vorrei sottolineare è che sono fondamentali anche quando non fanno emergere un fenomeno che è all'interno del loro settore, quindi anche quando non parlano. Ci sono, ve lo dicevo, diversi gradi di compartecipazione attiva o passiva rispetto a un fenomeno che nel nord ha avuto diversi tempi di emersione. Pensiamo a Milano, pensiamo alla Lombardia occidentale, pensiamo magari alla città di Torino. Ci sono stati periodi in cui non si poteva parlare di mafia, si negava il problema. Adesso un po' questo è successo in Emilia, è successo in Lombardia occidentale, ma penso anche a altre regioni del nord come la Val d'Aosta, regioni in cui questo fenomeno è emerso con differenti velocità anche giudiziarie. Se pensiamo all'inchiesta Infinito, che è del 2010, o alle precedenti inchieste che molto spesso vengono dimenticate, che riguardano la Lombardia occidentale, se pensiamo all'inchiesta Emilia o all'inchiesta Pesci, quindi Emilia e Lombardia orientale del 2015, se noi ci soffermassimo solo su queste, noi potremmo dire che il fenomeno mafioso nasce in Emilia e Lombardia occidentale da soli 5 anni. E in realtà per studiare, qui ritorno al senso un po' della ricerca, per studiare questi fenomeni bisogna andare oltre quelli che sono anche le evidenze giudiziarie, altrimenti si arriverebbe a raccontare una storia che è di per sé parziale e falsa. Quindi fare ricerca significa impegnarsi oltre gli atti giudiziari, che sono una base di partenza che è fondamentale. E impegnarsi sul territorio, vivere un territorio, conoscerlo e parlare anche banalmente con le persone, quindi fare interviste ma anche osservare come funziona una società. E quindi credo sia importante, penso insomma l'abbiate capito anche sentendo Ilaria Meli, stare su un territorio, conoscerlo e non fermarsi magari ad elementi, a fatti che sono fondamentali, che si ritrovano negli atti, che però non ti restituiscono una storia. Quindi questo un po' è il senso del mio fare ricerca, del nostro fare ricerca. Grazie.